Eccoci qua alle 18 e un minuto, buonasera, un saluto da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare dopo quei mattacchioni di Disma e Alone, poveri ma belli, eccoci, ci siamo noi. Ci siamo noi con un'altra settimana, con la redazione, il nostro appuntamento per il racconto in diretta dei fatti che segnano anche questa giornata, che segnano queste ore di questo lunedì 26 gennaio, tante notizie, le elenchiamo subito in apertura. La prima è quella con cui aprono in questo momento i principali quotidiani online. Ci racconta di una notizia appunto che arriva dalla Cisgiordania, di due carabinieri italiani che sono in servizio al consolato di Gerusalemme. Sarebbero stati bloccati vicino a Ramallah, sembra da un colono, sotto la minaccia di un fucile mitragliatore. Tajani, il ministro degli esteri, ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma per chiarimenti sulla vicenda, una vicenda di cui si è avuto notizia proprio qualche minuto fa, che sentirete sicuramente più tardi anche, insomma, col racconto di che cosa è successo nei nostri notiziari. Noi invece ci occupiamo in questa prima ora dell'Orizzonte di altri fatti che segnano questo lunedì. In primo piano c'è soprattutto il fronte giustizia, con le parole arrivate nel pomeriggio del cardinale Zuppi, presidente della CEI, che oggi ha invitato tutti quanti ad andare a votare. Non ha detto esplicitamente che bisogna votare no al referendum, ma il suo messaggio, insomma, appare molto chiaro: a difesa dell'autonomia dei giudici. Parole dunque destinate a suscitare prevedibili reazioni da destra, proprio nei giorni in cui da destra si parla adesso addirittura dell'idea futura di togliere ai PM la polizia giudiziaria. Allora parleremo di questo. Come torneremo in Sicilia per vedere quella che è la situazione a qualche giorno dal ciclone Harry, un ciclone che ha devastato completamente i litorali del sud Italia, i litorali ionici della Sicilia, ma anche della Calabria e della Sardegna. Oggi il Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione alcuni fondi per la ricostruzione dei litorali distrutti. Capiremo se sono abbastanza, capiremo se si è fatto abbastanza negli anni precedenti e che cosa adesso si deve evitare in futuro. Un altro fatto del giorno: a metà tra locale e nazionale sono invece le Olimpiadi di Milano Cortina. Ci sono due fronti. Il primo riguarda Gali, che sarà sul palco della cerimonia di apertura. Il ministro dello sport Andrea Bodi oggi ci ha tenuto a precisare che il rapper non esprimerà il suo pensiero politico sul palco. Non vi preoccupate, ragazzi, ha detto Bodi. L'altra notizia sulle Olimpiadi invece è il pasticcio sulla presenza o meno dell'AIS a scortare la delegazione americana. Oggi il presidente lombardo Fontana ha confermato che gli agenti dell'AIS ci saranno alle Olimpiadi di Milano e Cortina, salvo poi in tutta fretta rettificare. Poi addirittura è intervenuto il Ministero dell'Interno, che ha smentito categoricamente la notizia, dicendo però che ancora la composizione della scorta degli Stati Uniti non è stata comunicata dalle loro autorità. Insomma, un bel pasticcio. È probabile che non ci saranno le squadre dell'AIS a Milano durante le Olimpiadi, però un cortocircuito politico che arriva in queste ore, che sta facendo molto dibattere, soprattutto perché vediamo tutti quanti quelle che sono le immagini degli interventi dell'AIS a Minneapolis, e questo ovviamente sarà ancora il nostro fatto del giorno di oggi, perché a Minneapolis si muovono tante cose dopo l'uccisione del secondo cittadino Alex Pretti da parte degli agenti dell'AIS. Ci sono varie reazioni, si parla per la prima volta di un probabile, possibile ritiro degli agenti dalla città, ma la tensione resta altissima. È un altro esempio di questa tensione molto alta, lo abbiamo visto con l'intimidazione subita dai giornalisti della trasmissione Rai in mezz'ora, fermati e minacciati dagli agenti dell'AIS in città. Tra loro c'era anche la nostra amica Laura Capon, che spesso fa la rassegna stampa proprio qui da questi microfoni, dai nostri microfoni qui a Radio Popolare, e noi l'abbiamo raggiunta proprio oggi, ci ha raccontato quello che è successo appunto in quelle ore in cui è stata fermata dagli agenti dell'AIS. Partiamo da qui.
Noi stiamo bene, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, e soprattutto noi non siamo la notizia, perché quello che è successo a noi in realtà succede ai cittadini di Minneapolis, che stanno sorvegliando i loro quartieri da settimane, succede spesso. Noi in realtà quello che ci è accaduto è perché stavamo seguendo la storia di una cittadina che sta, diciamo, nella front line dei volontari, cioè fa parte di quel gruppo di volontari di Minneapolis che pattuglia i quartieri con la macchina e quindi va a seguire e a segnalare la presenza dell'ICE nelle strade della sua zona in modo tale che i cittadini si possano mettere al sicuro. Queste persone vengono spesso importunate dall'ICE, intimidite dall'ICE. Il tipo di intimidazione lo avete visto proprio nel video che siamo riusciti a girare. Nessuno, nessuno, e forse è il motivo per cui fanno così tanta paura, sa fino a quanto si possono spingere. Lo abbiamo visto, l'uccisione dell'ultima vittima di Alex Pitti dimostra che sparano un uomo a terra. Possono arrivare a fare anche quello. Di conseguenza la tensione è altissima e abbiamo, cioè, non c'è bisogno di dire altro, nel senso che le storie, le immagini parlano da sole, sono dei gruppi, sono delle persone, sono una forza dispiegata in città quando dovrebbe essere una forza che dovrebbe sorvegliare solo le frontiere. Questo è l'epicentro dell'America divisa di oggi. Sapere cosa succederà è impossibile, dobbiamo solo aspettare e vedere. Di sicuro i cittadini di Minneapolis ci sono chiamate a un nuovo sciopero generale che si dovrebbe tenere venerdì, ce n'è stato un altro venerdì scorso. Gli scioperi generali negli Stati Uniti non sono così consueti come i nostri. E la folla di venerdì scorso, io ero alla manifestazione, erano oceaniche. Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha subito dopo l'omicidio di Pitti, ha chiesto di nuovo all'ICE di lasciare la città, ma questa richiesta di lasciare la città fatta all'ICE, in realtà è la richiesta che fanno tutti i cittadini di Minneapolis.
Minneapolis, il centro dell'America divisa. In questo momento, diceva Laura Capone, i nostri microfoni, questo sarà ovviamente il nostro fatto di giornata, dopo i notiziari all'orizzonte delle 20, anche con le notizie legate ai risvolti italiani, la fantomatica o meno presenza dell'ICE alle Olimpiadi, è quello che ha detto Fontana, quello che poi ha smentito il Viminale oggi, le interrogazioni delle opposizioni, più tardi all'orizzonte delle 20. Adesso le altre notizie di questa giornata partendo dal fronte giustizia. Saluto Chiara Valori, magistrata, membro del comitato Giusto Dire No. Benvenuta, dottoressa.
Buonasera a tutti, grazie.
Allora, grazie a lei. Io partirei con lei, se è d'accordo, dalle parole di Zuppi che sono state la notizia del pomeriggio sul referendum per la giustizia. Ha invitato di fatto il presidente della CEI ad andare a votare. Non ha detto esplicitamente che bisogna votare no, però ha rimarcato come l'autonomia dei giudici sia essenziale, ha fatto riferimento a quello che fu scelto dai nostri padri costituenti nella Costituzione, alla separazione dei poteri, insomma, un messaggio ben chiaro che sembra arrivare dal presidente della CEI. È così?
Ma mi pare di sì, adesso senza tirare il cardinale per la giacchetta, cosa che sarebbe assolutamente impropria, quello che mi sembra che emerga in modo molto chiaro è l'invito a interessarsi di un referendum che va a toccare la Costituzione, quindi la nostra carta fondamentale, il nostro patto civile di convivenza per una democrazia che insomma, ha 80 anni e che dal punto di vista dell'apparato giustizia ha mostrato forse anzi, sicuramente ha mostrato gravi problemi sul funzionamento dei processi, della quotidianità, ma dal punto di vista della garanzia di un equo processo invece ha dato buona prova di sé. Quindi interessarsi di questa cosa e pensarci due volte prima di andare a toccare una Costituzione che appunto è frutto di un'ampia e meditata comparazione e ponderazione degli interessi in gioco e che quindi in qualche modo, insomma, prima di ribaltarla ci dobbiamo pensare due volte. volte. Ecco.
Ma il fatto che il cardinale proprio faccia riferimento all'autonomia e all'indipendenza dei giudici significa che è quello il cuore di questa riforma, che ne dicano insomma quelli che l'hanno scritta, questo disegno di legge costituzionale?
Noi continuiamo a dirlo dall'inizio, che è lì che si giocano le questioni, perché la separazione delle carriere di fatto è già una realtà dalla riforma Cartabia del 2022, sostanzialmente è una questione che non è più sul piatto, perché è già affrontata e risolta. E i temi veri del funzionamento della giustizia, è lo stesso ministro a dirci che non saranno toccati in alcun modo dalla riforma, quindi quello che ci giochiamo è l'autonomia e l'indipendenza. E non serve richiamare che l'articolo 104 primo comma rimane inalterato, perché ovviamente un conto è una declamazione di principio del rispetto dell'indipendenza della magistratura, poi un conto invece è a garantirla attraverso gli strumenti che l'ordinamento prevede. Se cambiamo gli strumenti, la declamazione di un principio può anche rimanere una scatola vuota, ecco.
Non ci sono ancora reazioni della politica alle parole di Zuppi, ma ci dobbiamo aspettare insomma che dalle toghe rosse si passerà ad attaccare le tonache rosse, se le chiameranno così.
Purtroppo vediamo tutti i giorni come viene strumentalizzato qualsiasi intervento che viene fatto sui temi del referendum. Si preferisce attaccare le persone, stigmatizzare una battuta magari anche infelice che può capitare, invece di affrontare i temi veri della riforma, e quindi temo che potranno anche esserci uscite di questo tipo. Io mi auguro invece che il dibattito torni a essere una cosa seria, che affronti davvero le questioni su cui gli elettori saranno chiamati a confrontarsi.
Ovviamente era una battuta quella delle tonache rosse, ma conoscendo i personaggi e il modo in cui si esprimono, insomma, magari possiamo aspettarci anche un'uscita di questo tipo nelle prossime ore. Senta, dottoressa, Tajani, ieri il ministro degli esteri ha buttato lì un'altra idea, sempre sul fronte giustizia, quello di ragionare in futuro sulla possibilità di togliere ai PM l'uso, la disponibilità della polizia giudiziaria per condurre le indagini. Che cosa ci dice questa, che è stata insomma buttata lì, avanzata lì come idea futuribile, però già solo parlarne forse ci dice qualcosa?
Certo, è il contesto a cui tante volte abbiamo fatto riferimento nelle ultime settimane. Questa riforma non interviene così in un vuoto, interviene in una serie di annunci che sono stati fatti da più esponenti di maggioranza che appunto già paventano per il futuro un'ulteriore riforma costituzionale o comunque degli interventi in sede legislativa per toccare altri principi fondamentali del nostro ordinamento. Quindi quello di togliere il coordinamento della polizia giudiziaria al pubblico ministero, ma in passato il sottosegretario Del Mastro aveva rilasciato un'intervista in cui sostanzialmente paventava la possibilità di togliere al pubblico ministero anche il potere di impulso delle indagini. Quindi tutta una serie di interventi che attualmente nella riforma non ci sono, questo va detto, ma che vengono così adombrati all'orizzonte come un futuro imminente, insieme a di nuovo mettere mano al tema della responsabilità civile dei magistrati, che insomma fanno capire che i timori che andiamo dicendo per l'indipendenza e l'autonomia della magistratura non sono timori così campati per aria. E peraltro non attengono allo status dei magistrati, alle nostre prerogative o un privilegio di casta come qualcuno vorrebbe far credere, ma invece rilevano direttamente sulla vita dei cittadini, sulla parità di trattamento, sull'uguaglianza, sui principi di uguaglianza di tutti di fronte alla legge. Quindi questioni che dovrebbero davvero interessare tutti.
Senta, dottoressa, domani il TAR del Lazio si riunirà per decidere, capire che cosa appunto decideranno in merito al ricorso di uno dei comitati del no, quello guidato dall'avvocato Carlo Guglielmi, contro la delibera che ha indetto la data del voto per il referendum al 22 e 23 marzo. Il comitato, questo comitato sta raccogliendo le firme, ne ha già raccolte più di 500.000. Che cosa ci possiamo aspettare dal TAR del Lazio e se secondo lei la questione della data è importante anche per quella che sarà poi la campagna referendaria?
Dunque, io non posso fare previsioni su quello che deciderà il TAR del Lazio, è una questione del tutto inedita, quindi vedremo e accetteremo con rispetto anche le decisioni del TAR. Quello che mi sembra importantissimo sottolineare è che gli elettori sono chiamati a pronunciarsi su temi molto tecnici, molto complessi anche da capire, su cui normalmente nella vita quotidiana un cittadino non è portato a interessarsi. Quindi abbiamo bisogno di più tempo possibile, non per tanto per vincere per il sì o per il no, ma per rendere i cittadini consapevoli di qual è la posta in gioco e di che cosa stiamo parlando. Quindi il rispetto del termine dilatorio che la legge prevede dal momento in cui c'è la raccolta delle firme al momento in cui c'è il referendum è un termine essenziale per consentire a tutti di far comprendere nel modo migliore possibile quali sono i temi con cui ci confrontiamo. Quindi anche lo slittamento di poche settimane della data del voto verrebbe sicuramente salutato con favore perché ci consentirebbe di parlare con più persone possibili. La nostra attività in queste settimane è quella di cercare di incontrare le persone in piccoli incontri, in grandi incontri, con gli strumenti che abbiamo, che sono abbastanza modesti, bisogna dirlo. E quindi è uno sforzo molto grande che stiamo facendo in tanti e che però appunto se avesse qualche giorno di più sarebbe senz'altro meglio, ecco.
C'è stato un tentativo di fare le cose in fretta da parte del governo,
Certo.
avete avuto questa sensazione?
Certo, come è stato fatto in fretta nel corso di tutto l'iter parlamentare, non abbiamo mai visto una riforma costituzionale con i tempi così stringati, sembrava l'approvazione di un decreto mille proroghe, sono tempi da decreto legge urgente, non certo da riforma costituzionale che prevede invece un iter che dovrebbe garantire una ponderazione maggiore, una convergenza anche di opinioni tra maggioranza e minoranza, tutto un dibattito parlamentare che in questo caso è stato totalmente frustrato e anche l'indizione del referendum sembra rispondere alla stessa logica. Originariamente addirittura qualcuno aveva parlato di un referendum a febbraio, quindi ancora più accelerato. Poi si è slittato di qualche settimana, però ripeto, io credo che sia nell'interesse di tutti avere qualche giorno in più per informare le persone e appunto svolgere quest'opera che secondo me è dovuta nel momento in cui si chiamano gli elettori a esprimersi.
Dottoressa Chiara Valori, la campagna referendaria di fatto è già partita, avete già avuto modo di confrontarvi con alcuni cittadini, siete riusciti a capire qual è il polso delle persone rispetto a quella che è una riforma importante, ma che forse è di difficile comunicazione con la gente?
Certo, il problema è proprio questo, che a semplificare troppo i ragionamenti per renderli comprensibili ai più si rischia di tradire un po' no, il contenuto effettivo di questa riforma. Quindi la fatica è proprio quella di cercare di tradurre in parole semplici quelli che sono concetti molto tecnici. Però mi sembra così, incontrando tante persone, che ci sia interesse e che le persone vogliano capire, non si accontentino degli slogan. E spero che questo prosegua perché appunto su temi del genere siamo costretti anche a confrontarci con manifesti o appunto battute sommarie, ma invece i temi sono tecnici. Per cui è proprio questo lo sforzo, quello di spiegare e far sì che le persone traggano il loro convincimento dopo aver capito, non semplicemente per essere stati tirati dalla giacchetta a destra o a sinistra, ecco. Questo è almeno lo sforzo che il Comitato Giusto Dire No sta cercando di fare.
Buona campagna allora, dottoressa, e grazie per essere stata con noi.
Grazie a lei e agli ascoltatori. Arrivederci.
Arrivederci.
Grazie.
Era Chiara Valori, magistrata e membro del comitato Giusto Dire No, uno dei comitati per il no che si è attivato in questi giorni, che sarà protagonista della campagna referendaria da qui a marzo, quando si voterà, se si voterà poi effettivamente a fine marzo, come è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri. Sempre a tema giustizia, poi oggi c'è un'altra notizia, quella che riguardava un software presente nei computer delle procure italiane che, secondo alcune inchieste di Report, aveva anche una funzionalità, insomma, di cui non si era a conoscenza, che avrebbe potuto permettere il controllo da remoto dei PC. Un'inchiesta dei PC dei magistrati, ovviamente. Un'inchiesta, quella di Report, che ovviamente sollevava forti dubbi su presunte intrusioni o attività di spionaggio nei dispositivi informatici dei magistrati. La notizia di oggi è che l'Agenzia per la Cybersicurezza del governo ha voluto rassicurare e ha assicurato appunto che quel software è sempre stato disabilitato. Allora, che cosa è successo? Che cosa sappiamo effettivamente di tutta questa vicenda? Ne parliamo con Marco Schiaffino, conduttore di Doppio Click. Ciao Marco.
Ciao Mattia, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Allora, qual è la storia di tutta questa inchiesta? Che cosa possiamo dire?
Io la riassumerei con un tanto rumore per nulla, nel senso che l'inchiesta di Report è scaduta un po' nel sensazionalismo. Stiamo parlando di un software che si chiama Endpoint Control Manager di Microsoft, che è utilizzato da, credo, milioni di aziende, organizzazioni, enti pubblici in tutto il mondo, e che viene usato in realtà per garantire un buon livello di sicurezza nei sistemi, e che ha una funzionalità, è vero, di controllo remoto, ma che non è niente di sconvolgente o sconcertante. Io credo che chiunque lavori in un'azienda privata di determinate dimensioni, ma anche più piccola, faccio un esempio, a Radio Popolare noi abbiamo qualcosa di simile. Quando abbiamo un problema con il computer, non è che debba necessariamente correre il tecnico da noi, ma si collega in remoto e lo sistema da remoto. Questo non significa che ci sia uno strumento di spionaggio attivo. Dipende come viene impostato. Di solito vengono impostati questi strumenti in modo che l'utente, quindi chi utilizza lo strumento, debba dare l'autorizzazione per accedere all'amministratore. E quindi si sa benissimo quando c'è qualcuno che vede quello che facciamo oppure no. L'alternativa sarebbe un disastro a livello di sicurezza, e quindi non stupisce nemmeno che il governo abbia premuto per utilizzare questo strumento, che è stato un po' uno dei cavalli di battaglia nell'inchiesta di Report.
Il fatto che fosse però installato, insomma, anche nei PC, nei dispositivi delle procure, dei magistrati, un ruolo molto delicato, in qualche modo non sollevava nessun campanello d'allarme, dunque, Marco?
Ma in realtà è il contrario. Allora, proviamo a immaginare, stiamo parlando di 40.000 computer in 166 tribunali ordinari e altrettante procure in Italia. Allora, immaginiamo uno scenario di questo genere: emerge una vulnerabilità di qualsiasi software che potrebbe portare a un attacco, per esempio, da un gruppo russo, cinese o chiunque altro. Bisogna aggiornare il software. È meglio avere un sistema di gestione centralizzato che permette di controllare se è stato aggiornato dappertutto, oppure cominciare a fare telefonate e mandare email a 166 tecnici in giro per l'Italia chiedendogli se lo hanno controllato. Tra l'altro, questo tipo di, ora entro un po' sul tecnico, questo tipo di strumenti viene consigliato nei cosiddetti framework, cioè gli accordi quadro, le buone pratiche, chiamiamole così, che sono imposte da direttive europee, da legislazioni nazionali. Quando ci sono dei computer che hanno dei dati sensibili, bisogna averne il controllo, naturalmente un controllo interno fatto dagli amministratori del Ministero della Giustizia, dei tribunali. Dire che qualcuno può abusare di questi strumenti per sorvegliare i magistrati senza che lo sappiano è un po' come dire che Melania Trump potrebbe uccidere il presidente degli Stati Uniti perché spesso restano da soli in una stanza. È un po' eccessivo, mettiamola così. È l'allarme che è stato lanciato con questa inchiesta negli ambienti della cyber security. È stato accolto, lo dico in maniera un po' netta, da grandi risate, perché in realtà la presenza di questo strumento è una garanzia di sicurezza, non un problema.
Immaginiamo sarà uno dei temi anche di Doppio Click mercoledì.
Probabilmente sì, vediamo se ci sarà spazio.
Va bene, grazie Marco Schiaffino per essere stato con noi.
Buona serata, buon lavoro Mattia.
Marco Schiaffino, conduttore di Doppio Click, nostro esperto di tecnologia qui a Radio Popolare, su quest'altra notizia dunque di cui si parlava molto, con anche richieste di interrogazioni e di spiegazioni al governo dopo l'inchiesta di Report. Un'altra notizia invece di questo pomeriggio che riguarda il Report è quella relativa all'altra agenzia, l'agenzia sulla privacy, l'altro garante, appunto, il garante sulla privacy. Vi ricorderete che c'era uno scontro in atto da mesi tra Report e il garante, soprattutto per le inchieste fatte dalla trasmissione di Ranucci sull'ex ministro della cultura San Giuliano. La notizia oggi è che quella multa che il garante per la privacy, quella sanzione che aveva comminato alla trasmissione di Ranucci a Report, è stata annullata la sanzione del garante sulla privacy. Il Tribunale di Roma ha deciso di annullare quella sanzione di 150.000 euro per la diffusione di un audio che riguardava appunto l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini in una delle inchieste di Report. Secondo il Tribunale di Roma era legittimo e di interesse pubblico trasmettere quell'audio, e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge e dunque ha sbagliato nei contenuti e nella forma. Una vittoria questa per la trasmissione di Sigfrido Ranucci. Anche questa una delle notizie di questo pomeriggio molto molto movimentato. Tutte le notizie di questa giornata adesso nei titoli in breve del giornale radio, tra poco.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione, ben ritrovati dopo le notizie del giornale radio. Una delle notizie che avete sentito riguarda il ciclone Harry e i danni devastanti che ha causato nel sud Italia, in Calabria, Sicilia e Sardegna. A qualche giorno di distanza dall'arrivo del ciclone, dalle ore più drammatiche per la popolazione del sud Italia, oggi è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, lo ha fatto il Consiglio dei Ministri e ha stanziato i primi fondi per la ricostruzione, per i danni, insomma, che sono ingenti. Ve li abbiamo raccontati, ma le immagini le avete viste tutti in queste ultime ore, con litorali completamente spazzati via dalla forza del mare, soprattutto sulla costa ionica di Sicilia e Calabria. E i fondi stanziati ammontano al momento a 100 milioni, però c'erano i presidenti delle tre regioni oggi al governo e hanno quantificato danni per miliardi. Dunque basteranno? Che cosa si può fare adesso per mettere in sicurezza il territorio? Che cosa eventualmente non è stato fatto negli anni precedenti che poi ha portato a questa devastazione? Lo chiediamo a Giuseppe Maria Amato, responsabile risorse idriche di Legambiente Sicilia, che saluto, benvenuto.
Buonasera, buonasera.
Allora, partirei dai 100 milioni messi a disposizione dal governo, però i danni appunto ammontano a miliardi. Che cosa possono fare questi milioni invece?
Sicuramente ben poco, probabilmente potranno servire per esempio intervenire su quei sistemi, penso ai sistemi idrici e fognari, che sono stati letteralmente spazzati via dalle onde e che ovviamente creano un'ulteriore preoccupazione. Però considerate che ad oggi la conta dei danni solo nella Sicilia è arrivata a circa 1,5 miliardi di euro.
Perché così pochi in questa prima fase? È solo una prima fase, ce ne saranno altre?
Ma si spera che ci siano altre fasi. C'è da dire però che bisogna anche capire che cosa fare. perché il grande dato è che l'Italia manca di un piano, di un serio piano, tra l'altro richiesto tante volte dall'ambiente, previsto dalle leggi, ma mai attuato e mai finanziato, che è un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico. Già ora si sentono diversi sindaci, ad esempio, che si stanno lanciando con richieste, per esempio, di fare i pennelli a mare, di fare comunque delle opere di barriera alle onde per continuare a consentire che l'urbano arrivi direttamente sulla spiaggia. È ovvio che tutto questo non può più essere messo in campo, bisogna appunto adattarsi all'idea che il cambiamento climatico stia cambiando anche il nostro rapporto con il mare.
Ecco, proprio di questo volevo parlare con lei, dottor Amato. Abbiamo un ritorno della nostra voce, sì, in cuffia, mi chiedo se può magari abbassare la radio, se sta ascoltando, insomma.
Certo. Io ho solo il volume del mio PC, vi metto piano, vediamo un po'.
Perfetto, va benissimo, non sentiamo più il ritorno. Senta, Amato, dicevamo quello che sarà adesso il futuro, perché di fronte a un clima che ormai drammaticamente cambiato e che ci pone di fronte a nuove prospettive future di adattamento e di mitigazione. Per chi conosce bene le città colpite che sorgono lungo la costa, il litorale ionico, quelle città appunto crescono proprio sulla spiaggia o poche centinaia di metri dalla spiaggia. Bisognerà ripensare tutto, anche a partire dall'uso di questi fondi in materia di urbanistica, bisognerà ripensare proprio l'urbanistica di quei paesi.
Sì, certamente, va ripensata, e va ripensata con quelle caratteristiche che in realtà erano quelle che caratterizzavano i paesi fino a un po' di tempo addietro. In questi giorni abbiamo sentito dai più dire che Aci Castello, Capomulini, Aci Trezza, tutte le frazioni della zona della costiera ionica etnea da sempre sono sorte e hanno vissuto sul mare. In realtà non è così, perché moltissime di queste frazioni erano sì sul mare, ma erano caratterizzate da opere semplici, opere di attenzione verso la presenza del mare, dei cavalloni, che certamente non erano quelli che ci sono adesso. Considerate, tanto per avere un'idea, che proprio durante il ciclone Henry è stato battuto il record, non avremmo voluto proprio vincerla questo contest, è stato battuto il record di altezza delle onde del Mediterraneo con un 16,6 metri tra Malta e Capovachino, quindi comunque nella zona appunto tra la Sicilia e Malta. Bene, i paesi antichi resistevano a queste grandi ondate e invece oggi siamo tutti presi dal fatto che la nostra villetta debba stare letteralmente con i piedi sulla battigia. Questo non lo possiamo più fare, dobbiamo metterci veramente in testa che questo tipo di azione urbanistica è assolutamente da abborrire. Ovviamente sarà un problema, perché considerate che moltissimi di questi centri sono letteralmente esplosi sul mare e sono centri che magari contano ufficialmente poche migliaia di abitanti, ma che durante l'estate accolgono decine e decine di migliaia di persone in questa giungla di cemento che è appunto lungo la costa.
Per questo sembra un'impresa gigantesca, titanica, no? Quella di ripensare completamente lo sviluppo urbanistico di queste città, sapendo che vivono in simbiosi quasi con il mare, la spiaggia, sulla spiaggia anche appunto rispetto a quello che è la città durante l'estate. Quindi come si può convincere quei territori a cambiare, anche a cambiare proprio il loro stile di vita?
Beh, il dato fondamentale è semplicemente quello economico, che è poi quello che ha fatto sempre cambiare le abitudini dell'uomo. Considerate che, intanto diamo dei numeri, in Sicilia nel 2025 ci sono stati ben 45 eventi meteo estremi, 45. In tutta Italia questi eventi sono stati 376, quindi praticamente come se avessimo avuto più di un evento al giorno, e il costo complessivo per quello che riusciamo a contare solo per quanto riguarda il 2025 ha raggiunto quasi la dozzina di miliardi di euro. bene, a questo punto non ce lo possiamo permettere, non possiamo pensare che ci voglia una grossa finanziaria, una grossa manovra finanziaria l'anno per poter controbattere gli effetti del cambiamento climatico, dobbiamo chiaramente fare altro. Ed è un problema culturale, dobbiamo cambiare la nostra cultura rispetto al territorio. Le faccio solo un altro esempio. Nel 2012 l'Italia, e la festeggiamo, si diede la legge sul consumo di suolo. Bene, la legge del 2012 l'abbiamo, ma nessuno la rispetta. Continuiamo a consumare suolo e ce ne accorgiamo solo quando arriva la pioggia forte su Forlì, l'ondata sulla costiera ionica o la frana a Niscemi. È questo il meccanismo che dobbiamo interrompere. Ci vuole il coraggio, ma ci vuole anche la consapevolezza che altrimenti comunque non facciamo altro che far danni.
Senta, dottor Amato, leggevo anche di alcune polemiche rispetto a quelli che erano gli strumenti di prevenzione che si potevano mettere in campo negli anni in quei territori e che non sono mai stati appunto attivati perché non sono mai stati sbloccati determinati fondi. Ma c'erano degli strumenti tecnici, ingegneristici che avrebbero potuto mettere in sicurezza il territorio di fronte a un evento climatico estremo come quello a cui abbiamo assistito?
Allora, teoricamente si può far tutto. Immaginate per esempio le grandi opere frangiflutto che ci sono nei grandi porti, quindi teoricamente effettivamente si può fare. Il problema è capire se il gioco valga la candela. Ho sentito parlare di opere mai realizzate per circa 8 milioni di euro, se non sbaglio, a Santa Teresa di Riva. Bene, lì immaginare che Santa Teresa, che è un posto appetibile perché ha una bella spiaggia di ciotolini, una lunga spiaggia di ciotolini sul mare, debba trasformarsi in un luogo in cui a mare c'è un muro e i bagnanti devono fare la loro vita, diciamo, da turisti tra la spiaggia e questo muro che li chiude dal resto del mare, non penso che sia una cosa di grande appetibilità. Fermo restando che poi avrei tutte le curiosità del caso per quanto riguarda la realizzabilità tecnica di queste opere. Appunto, entriamo nell'ottica dei, si diceva una volta, bravi padri di famiglia. Ho i soldi, forse sì, bene, per spenderli, però devo capire qual è il vantaggio per la mia famiglia, in questo caso per le mie comunità.
Lei è siciliano, ovviamente, Giuseppe Maria Amato, qual è la situazione, se ci può fare anche un po' da cronista a qualche giorno di distanza dal ciclone che si è abbattuto sulla costa? Ci sono danni visibili, una macchina dei soccorsi che si è messa in moto, soprattutto i cittadini che si stanno aiutando a vicenda, qual è anche l'impatto visivo di questi giorni?
Guardi, l'impatto visivo è letteralmente impressionante, perché è chiaro, la spiaggia, la costa è stata quella più martoriata dall'evento, perché questa volta è stato il mare che ha scaricato tutta la sua energia rispetto all'isola, e in maniera tale quella ionica, ma non solo, perché per esempio persino nel Trapanese ci sono stati danni notevolissimi. Si vede perfettamente l'effetto, per esempio, su tutta la parte della trasportistica. C'è interamente la Sicilia orientale che è nel panico, perché tutte le linee di collegamento, pensi alla statale 114 che è la statale costiera, pensi all'autostrada, pensi alla ferrovia che è saltata del tutto, sono praticamente inagibili, per cui quello che normalmente si faceva per esempio in 40 minuti oggi probabilmente si fa in 2-3 ore, e a volte non si fa perché proprio di colpo ci si trova la strada chiusa davanti. Ora, questa situazione la moltiplichi anche verso l'interno della Sicilia, che fa meno notizia, ma che è stato comunque tartassato, martoriato dall'arrivo di Harry con le piogge, soprattutto con il vento. Le faccio solo una citazione. In un parco urbano di poche migliaia di metri quadri nella città di Enna, il vento ha soffiato a oltre 100 km orari e ha schiantato in questo piccolo parco urbano la bellezza di 80 alberi. Quindi si immagini qual è l'effetto sulla gente, vedere il proprio parco urbano, da che era un luogo, un bosco di pini, di cedri, di frassini, a che oggi è praticamente una collina sconvolta piena di macerie e di alberi. Tutto questo è il contesto, diciamo, del paesaggio post-ciclone che la Sicilia sta vivendo.
Eh sì, si può solo immaginare, anzi no, non si immagina, perché le immagini che ci arrivano sono chiare e devastanti. Grazie davvero Giuseppe Maria Amato per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
responsabile risorse idriche di Legambiente, su quanto successo in Sicilia e non solo sul Sud Italia in generale.
Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Puerto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro, come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge. Oh, quando il dovere mi chiama. Oh, rispondo e dico son qua. Oh, mi dice ascolta tua mamma. Oh, un, due, tre, sono già là.
Allora, c'è un po' di dibattito qui in studio su qual è la canzone, insomma, più bella, che ricordiamo con più affetto di Galli. Per me è Cara Italia, per Roberto Maggioni no, è un'altra.
Ah, no, ciao Mattia. Beh, ciao, no, dicevo Casa Mia, ma perché è stata la canzone anche di Sanremo e secondo me ha un tiro particolare, molto, molto fresca, oltre che avere un testo che ci porta dentro al motivo per il quale hai messo
siamo
Galli
qua
quest'oggi.
Sì. Che cosa è successo? È successo che oggi il ministro dello sport Abodi ha voluto fare alcune puntualizzazioni su quella che sarà l'esibizione di Galli durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi.
Mi piace il tuo distacco, ha voluto fare delle puntualizzazioni. Diciamo che ha applicato il manuale della perfetta censura preventiva, perché ha detto bravo Galli, però non esprimerà il suo pensiero dal palco. Proprio letterale, non esprimerà il suo pensiero sul palco. È successo che Galli era stato scelto dalla direzione artistica dei Giochi Olimpici di Milano Cortina per partecipare alla cerimonia inaugurale il 6 di febbraio allo stadio Meazza, allo stadio San Siro, direzione artistica in collaborazione ovviamente con il Ministero dello Sport e quindi con lo stesso Abodi. Galli è stato scelto perché, cito diciamo testualmente, è in grado di parlare a generazioni diverse, con registri, timbri diversi, insomma un personaggio eclettico in grado di parlare un po' a tutti. L'importante è che non dica quello che pensa. Si vede che ci hanno pensato un po' dopo anche loro. Si sono allarmati perché appunto Galli è stato, diciamo, il primo artista mainstream in Italia a denunciare quanto stava succedendo a Gaza. Lo fa da tempi non sospetti, però
fu il primo a usare la parola genocidio.
Dopo il 7 ottobre l'ha fatto in maniera importante e a febbraio 2024 ha portato la parola genocidio sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo, quando ha detto stop al genocidio con coda di polemiche per giorni e giorni su quella parola. Quindi il pensiero di Galli su Gaza, la Palestina e Israele è molto chiaro. Evidentemente fa paura al governo, fa paura al ministro Abodi, fa paura anche all'UCEI, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che oggi con la sua presidente si sono espressi dicendo che speriamo che Galli abbia ricevuto delle indicazioni sul ruolo che deve avere e su quello che può e non può dire. Anche qui mi sembra che siamo nell'ambito della censura preventiva.
Stavo controllando proprio in questo momento, Roby, se su Instagram, che di solito è il mezzo di comunicazione che utilizza Galli, ci fosse qualche sua reazione, e vi ricorderete che lui cancellò a un certo punto tutti i post dal suo profilo. Adesso ce ne sono soltanto tre e non ce n'è uno recente, però dobbiamo pensare che ci dobbiamo aspettare una sua reazione dopo queste parole del ministro dello sport, no?
Vediamo se reagirà sui social o se magari si inventerà qualcosa appunto durante l'esibizione alla cerimonia il 6 di febbraio. Insomma, staremo a vedere. Quello che è chiaro al momento è che al governo fa paura Gali, e quindi il ministro ha messo le mani avanti dicendo che non esprimerà il suo pensiero dal palco.
Certo, stupisce.
E poi magari è la verità, nel senso che non per forza Gali avrebbe dovuto esibirsi dicendo qualcosa, però dirlo prima e facendo poi una giornata di dichiarazioni evidentemente...
Stupisce, vedete appunto queste reazioni, queste parole, questa polemica odierna, stupisce il fatto che sia stato scelto Gali per le Olimpiadi di Milano e Cortina. Insomma, se sapevano che avrebbero dovuto preoccuparsi di questo, perché sceglierlo all'inizio?
Perché piace ai bambini, piace agli adolescenti, piace agli adulti. Questa era stata un po' la motivazione della direzione artistica in collaborazione con il ministero, quindi una scelta artistica di una figura che appunto sa parlare ad un pubblico ampio e che quindi evidentemente può attirare anche l'attenzione, perché poi anche quello per gli sponsor è importante che quella cerimonia sia vista. Probabilmente Gali poteva intercettare un pubblico che magari non è scontato possa vedere la cerimonia delle Olimpiadi, che magari con Gali invece uno sguardo lo può dare.
Certo, questa è una delle notizie principali di Metro Regione, alle 19.45 minuti, per questo che Roby Maggioni ce la stava raccontando. Ce n'è un'altra che però vale la pena, insomma, raccontare a questi microfoni, no? Perché ha del paradossale.
E oggi ce ne sono tante, c'era anche lo slalom di Fontana tra gli agenti dell'AIS.
Ah già, certo.
Clamoroso oggi il presidente della Giunta Lombarda, che prima ha confermato la presenza degli agenti dell'AIS a Milano per i giochi di Milano Cortina, riprendendo una notizia data dal Fatto Quotidiano sabato mattina, su cui ci sono state un po' di polemiche e ancora non una chiarezza definitiva da parte del governo.
Sì, questa non la citavo perché, lo dico agli ascoltatori, sarà poi un nostro tema stasera all'Orizzonte delle 20, l'approfondimento sull'AIS che faremo.
Lui ha fatto questa dichiarazione e dopo pochi minuti lo staff della regione ha dovuto correggerlo dicendo
no,
non aveva informazioni Fontana per dire quelle cose, ha solo risposto a una domanda di un giornalista. L'altra notizia ci arriva da Bergamo, ma poi adesso ce lo facciamo spiegare dalla nostra Sara Agostinelli. In realtà è una campagna, credo nazionale a questo punto, dei giovani di Fratelli d'Italia, e ha a che fare anche qui con una forma di censura, questa volta nei confronti dei docenti che a scuola magari trattano temi legati all'immigrazione, ai diritti civili, alle questioni del lavoro, insomma, che possono essere etichettati come di sinistra, e i giovani di Fratelli d'Italia vogliono segnalarli, questi docenti. È così.
Perché? Che cosa sta succedendo? Sara Agostinelli è in linea con noi e la salutiamo. Ciao Sara.
Ciao, ciao a voi e a chi ci ascolta. Sta succedendo che anche qui, come in altre città, stamattina ci siamo svegliati e fuori dalle quasi tutte le scuole della città, le scuole superiori, si sono trovati affissi questi manifesti della campagna, appunto della componente giovanile Fratelli d'Italia Azione Studentesca. La campagna si chiama La Scuola è Nostra. Come obiettivo formale dicono di voler creare un report nazionale sulla scuola pubblica italiana. Di fatto si tratta di un invito alla delazione, nel senso che questi manifesti riportano un QR code, che una volta inquadrato rimanda a un questionario, e il questionario è questo: hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Si può mettere la crocetta sul sì o sul no, e poi sotto c'è un campo aperto da compilare in cui si dice: descrivi uno dei casi più eclatanti. Questo già da solo ha detto tutto. Ecco, ovviamente sono esplose le reazioni anche qui a Bergamo, come nelle altre città dove si sono comparsi questi manifesti nei giorni scorsi. Se volete vi faccio una carrellata, partendo sicuramente dagli studenti stessi.
Questi manifesti sono comparsi fuori da diversi istituti bergamaschi. Si è riuscito un po' anche a ricostruire quanto è stata diffusa questa iniziativa?
Beh, sono comparsi questa mattina fuori, non soltanto uno per ogni scuola, diversi manifesti per ogni istituto. Quasi tutte le scuole superiori di Bergamo sono nel centro città, a parte qualcuna, però di fatto quasi tutte sono state coperte, e più di un manifesto per ogni scuola. Quindi diciamo che all'interno del centro città sono ben visibili a tuttora. E poi nelle altre scuole un po' dislocate un po' fuori, anche lì sono stati visti. Non siamo riusciti ad avere un conteggio preciso.
Quindi una campagna sulla quale comunque hanno deciso di investirci decisamente.
Hanno fatto, come si diceva un tempo, non so se si dice ancora, un buon attacchinaggio purtroppo questa notte, sì.
Dicevi delle reazioni.
Dicevo delle reazioni, perché a partire dai collettivi di studenti, giustamente, sono subito partite riunioni, assemblee, dichiarazioni. Il più veloce è stato il collettivo Z, collettivo del liceo Lussana, liceo scientifico centrale, che ha avuto fuori dalla sua struttura diversi questi manifesti. Il collettivo Z dice: qui ci stanno chiedendo di fare i delatori, si sente aria di fascismo, così inizia il loro comunicato, e invitano il più possibile studenti, ma anche il corpo docente, a parlarne all'interno delle scuole, a parlare fra gli studenti, a parlare fra studenti e professori, e organizzarsi attivamente per rivendicare il ruolo della scuola come spazio di democrazia. Poi c'è anche l'Unione degli Studenti, che anche qui è attiva, dice: stanno cercando di svuotare la componente politica della scuola, ma la componente politica non è fare propaganda di sinistra, ma è l'essenza stessa della scuola pubblica italiana, che è antifascista. C'è revisionismo storico, vogliono far diventare gli studenti dei delatori, come dicevano anche i ragazzi e le ragazze del collettivo Z. E poi una cosa interessante, dicono: questa operazione è deumanizzante, perché non vogliono più vederci come studenti, persone che vanno formate alla conoscenza, quindi a essere soggetti attivi e critici, ma studenti oggetti, persone che vengono plasmate per obbedire in qualche modo. E poi naturalmente le reazioni di tutto il centro-sinistra. Primissima Sinistra Italiana, che dice: sembrano liste di proscrizione, pratica di delazione. Il PD, sia il segretario provinciale che anche la componente giovanile, annunciano ordini del giorno, interrogazioni in consiglio comunale. È un attacco gravissimo, un atto grave. Chiedono al centrodestra locale di prendere le distanze, cosa che non è ancora avvenuta, e anche loro citano le liste di proscrizione. La lista oltre sono due consiglieri di sinistra in consiglio comunale, che dicono: la scuola italiana è antifascista per la Costituzione, e questo clima politico è preoccupante.
Arrivano diversi messaggi, Sara, che ci raccontano come questi manifesti stiano comparendo anche in altre città. Ma senti, siamo arrivati alla fine, però volevo chiederti di ripetere il motivo apparente per cui questi giovani di Fratelli d'Italia hanno deciso di promuovere questa iniziativa. Qual è la giustificazione che hanno dato?
Formalmente dicono di voler creare un report nazionale sulla scuola italiana, però la campagna si intitola "La scuola è nostra", quindi diciamo che l'obiettivo formale del report, già col nome della campagna, cozza abbastanza, secondo me, perché la scuola è nostra già dice tanto.
E ricordiamolo, non sono le formazioni extra parlamentari, Casa Pound, certo. Forza... È la giovanile di Giorgia Meloni.
La sezione giovanile di Fratelli d'Italia.
Grazie
Sara Agostinelli. Sì.
Grazie a voi.
Ciao, buon lavoro.
A più tardi.
Ciao. A più tardi a Metro Regione, questa è una delle notizie di oggi. Ciao Roby, adesso linea Martina Stefanoni con Estri.